di romanzi d'amore nel mondo letterario italiano ne escono tanti e, nel caso di quelli che raccontiamo oggi, spesso sono anche di grande qualità. Lo è, ad esempio, L'ombra del vulcano di Marco Rossari, che ha la capacità di mettere insieme il racconto dell'amore finito, perché è proprio questo che narra il protagonista, il suo struggimento, il dopo, ecco, metterlo insieme all'amore per la letteratura. Ma per raccontare questo libro lascio volentieri la parola a Moira Bubola e allo stesso Marco Rossari.
L'ombra del vulcano di Marco Rossari è un romanzo disperato e divertente, lucido e sognante, struggente e disincantato. È il racconto di una torrida estate, tomba di un grande amore, che si intreccia con la traduzione di Sotto il vulcano di Malcolm Lowry, un libro, quello di Lowry, apparso per la prima volta nel 1947, oggetto di venerazione, un libro appunto diventato di culto che porta i lettori nell'ultima giornata di vita di un console di stanza in Messico. Il libro di Marco Rossari, L'ombra del vulcano, inizia così. Dopo tanti anni ci siamo lasciati. Era primavera, un giorno di marzo. Ovviamente non ci siamo lasciati quel giorno, a 40 anni non ci si lascia mai, ma quel giorno ci siamo lasciati. È accaduto per gradi e poi tutto d'un colpo. Una sera dovevamo andare a vedere un film che nessuno dei due aveva voglia di vedere. In quel periodo capitava spesso, andavamo al cinema solo perché c'era una sala comoda dove arrivare a piedi la domenica nel tardo pomeriggio e dimenticarci di noi stessi. Rivolti allo schermo, potevamo non guardarci negli occhi. Marco Rossari, benvenuto, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori.
Lo dichiaro subito, ci diamo del tu con Marco perché ci conosciamo da tanti anni. Posso dire senza timore che le pagine di L'ombra del vulcano parlano di te, di una tua esperienza molto dolorosa, la fine di un amore importante, fondativo. Perché hai sentito il bisogno di scrivere in prima persona e di entrare in effetti in momenti tanto intimi?
È difficile dire quando nasce una cosa, ma a un certo punto nella vita di uno scrittore si impara a riconoscere dei segni, dei momenti in cui hai bisogno di mettere su carta qualcosa. Mi ricordo uno dei libri più belli di Philip Roth che si chiama Patrimonio, in cui lui racconta della morte del padre e lui a un certo punto dice: è questo che fa chi scrive nei momenti di maggiore intensità, viene immediato, quasi spontaneo scrivere, prendere appunti con le proprie emozioni. E io a un certo punto, un bel po' di anni fa ormai, perché in realtà questo libro è cominciato, diciamo, tanti anni fa, ho pensato che volevo entrare romanzescamente anche, però in parte anche autobiograficamente, dentro un piccolo lutto che è quello della fine di una storia d'amore importante. A un certo punto ho cominciato a prendere appunti e prendere appunti delle mie sensazioni, delle cose che mi capitavano, e poi li ho lasciati riposare lì, e a un certo punto ho pensato che questi appunti forse erano come i semi per una indagine romanzesca su quel sentimento costruito in modo un po' più freddo rispetto alla temperatura incandescente di quel momento, e da lì è nata l'idea di scrivere un libro che portasse le tracce sia della prima persona, cioè di questo calore, di questo sguardo affranto, malinconico, triste che avevo verso le cose in quel momento, e poi della persona più fredda, più distaccata, che è quella dello scrittore più navigato, che ripercorresse quelle stesse tracce ricostruendo un romanzo intorno a quel nucleo incandescente.
Quanto è stato difficile prendere appunti con le proprie emozioni e riuscire a trovare questo doppio canale, appunto lo scrittore che prende le distanze da tutta quella materia incandescente e dolorosa, e invece l'altra parte di Marco Rossari che è ripiombata in quei momenti?
È stato difficile su due piani. Il primo è stato quello emotivo, perché in effetti scrivere quelle cose ti aiuta, ma è anche molto doloroso, e sai che sarà anche doloroso per le persone intorno, però è anche qualcosa di corroborante, come hai un impeto, uno slancio verso la pagina che ti sorregge e che poi riscontro anche adesso, spesso in chi legge il libro mi arrivano molti messaggi dicendo mi hai fatto molto male, ma mi hai fatto anche molto bene, ho pianto molto, ma mi sono come rasserenata su tante cose della mia vita. Quindi questa cosa fa male, ma allo stesso tempo dà anche piacere. Dal punto di vista invece più tecnico è stato difficile, perché all'ondata, diciamo, di appunti, a questo zampillo anche incontrollato, come dire, in cui lasciavo che la prosa si muovesse un po' a briglia sciolta, ho dovuto ricostruire una vicenda, una storia romanzesca, e da lì ho inventato questo personaggio, il traduttore, che, di cui io ormai parlo in terza persona, perché davvero non riesco più a considerarlo del tutto me stesso, che passa questa lunghissima estate a Milano a tradurre questa grande opera e ripercorre tutte le tappe della propria lunga, bella, straziante storia d'amore. Quindi da un punto di vista tecnico si ritorna al problema che la scrittura è una faccenda difficile e laboriosa e abbastanza faticosa.
Una faccenda difficile, laboriosa e faticosa come l'organo che è al centro dell'ombra del vulcano, il cuore, perché c'è il cuore amoroso e sentimentale, ma c'è anche il cuore proprio come organo, perché il protagonista soffre di una leggera aritmia, dunque pensa spesso al suo cuore che sembra perdere colpi, sembra perdere battiti. Ecco, devo dire che io, se avessi dovuto pensare a un organo sede dei sentimenti, non avrei mai pensato al cuore. La nostra tradizione occidentale l'ha fatto, ma ci avrei visto meglio il fegato o l'intestino, ma questo poco importa. Ma Marco Rossari, il cuore, questo organo pulsante che dà il ritmo alla scrittura, quanto è stato un escamotage formale e quanto invece da qualche parte è emersa come una pulsione creativa viva? Perché il cuore contrappunta tutto il romanzo, quello sentimentale amoroso e quello fisico, sin dalla giovinezza della voce narrante.
Beh, devo dire che c'è anche molto fegato in realtà, visto che i due personaggi principali, questo traduttore e il suo amico con cui passa le serate a confrontarsi rispetto alla sua lontana storia, bevono parecchio, anche il protagonista di Sotto il Vulcano beve parecchio, quindi una parte dei sentimenti sicuramente risiede anche nel fegato. Quando ho raccontato questa cosa, ho raccontato una piccola cardiopatia. Si passa del tempo a chiacchierare con chi ha avuto una cardiopatia o anche con chi ha un disturbo asmatico. La prima cosa che ti viene detta è che per la prima volta due cose semplicissime, in un caso il battito cardiaco e nell'altro il respiro, vengono all'improvviso messe in discussione, o meglio, esistono. Ecco che tornano come a farsi sentire. Di solito noi non badiamo ai nostri battiti, a meno che non facciamo uno sforzo prolungato, e allora semplicemente il cuore ci accelera, ma nell'ordine delle cose, però non ci pensiamo. Allo stesso modo non pensiamo al respiro che facciamo quotidianamente per tenerci in vita. Ecco, chi comincia a patire di una piccola malattia intorno a queste due cose sente che queste cose invece esistono. All'improvviso il respiro esiste ed esiste il battito cardiaco. Allo stesso modo, quando un amore finisce, sentiamo che di solito viviamo immersi nei giorni, nel lavoro, nella quotidianità, passiamo il tempo a confrontarci, a chiacchierare, a vivere semplicemente senza badare al fatto di essere in due, e all'improvviso invece, nel momento in cui c'è un sobbalzo, all'improvviso un momento di crisi, ecco che all'improvviso l'esistenza cambia per noi e ci sentiamo diversi, ci sentiamo più individui, non soli per forza nel senso più tragico del termine, però cambiamo prospettiva sulle cose, ci rendiamo conto che non siamo più in due. Ecco, e allora queste due cose mi sembravano efficaci per raccontare questo momento, questa enorme aritmia che per il protagonista è questa estate passata in una città italiana, Milano, però è diventata come tropicale per queste estati, che gli riporta indietro tutti i viaggi, e questa lontana storia d'amore, questo sentimento che alberga in lui in questo crepuscolo, diciamo, sentimentale.
Ci sono passaggi molto toccanti, ci sono anche momenti in cui si sente sollievo e ci si diverte nel nuovo libro di Marco Rossari, L'ombra del vulcano, edito da Einaudi. A pagina 114 c'è un momento a me molto caro che voglio condividere con voi che siete all'ascolto. Eravamo troppo chiusi, io e te, ci rintanavamo troppo spesso in noi stessi. Anche i nostri viaggi avevano un che di rituale. Noi due, immersi nel mondo ostile, ci proteggevamo. Lasciarci portare via da ogni possibile mezzo di locomozione, stabilire la sintonia dei nostri corpi, armonizzare le nostre parole. Andavamo d'accordo, ci trovavamo sempre. Simbiotici, diceva Piccolo Console, per poi aggiungere anche troppo. Eppure c'era una tenerezza in quell'equilibrio che è difficile da spiegare, difficile da valutare anche passato del tempo. Una vocazione a fare fronte insieme alle fatiche del mondo. Il risultato, dopo 10 anni, è stato che il mondo è trapelato in noi con ancora più forza. Ecco, ci sono passaggi come questo che ho appena letto che scandagliano la vita a due, indagano quanto la coppia in fondo sia o possa diventare molto autoreferenziale. Perché una relazione col passare degli anni si ripiega su se stessa e diventa quasi asfittica, difficile?
Bella domanda, vorrei tanto saper rispondere, posso azzardare qualche ipotesi? Io, ma in questo caso metto molto della mia esperienza. Sono sempre cresciuto nella felicità della coppia, diciamo, fin da quando ero ragazzo, non vista come religione ma come naturalezza, e naturalmente l'apice fino all'età dei 40 anni è stata una lunga relazione che ha confermato quella tranquillità, quella tenerezza. Però allo stesso tempo è vero che le coppie rischiano di chiudersi, di alimentarsi, di arginare come il mondo fosse eccessivamente, nel momento in cui crei questa forma di monade duplice che si articola in due lavori, in due esseri che fanno cose diverse ma che si interagiscono costantemente l'uno con l'altra, rischi poi nel momento in cui effettivamente può capitare che un sentimento venga meno, che vi sia una sorta di affievolirsi della fiammella che invece è stato così facile alimentare a lungo e tenere in vita e tenere ancora risplendente. Quando succede può esserci una forma di profondo smarrimento, non perché esista la coppia come valore assoluto, non perché l'amore debba essere appunto assoluto come ultra romantico o qualcosa del genere, ma perché è comunque una sensazione di crepuscolare molto malinconica, molto triste, e quest'ombra appunto ritorna nel mio titolo, l'ombra di questo vulcano incandescente può arrivare a farti stare molto male, a sentire la perdita di qualcosa di davvero decisivo e importante, come l'esperienza amorosa profonda, vivificante, questo specchio che in fondo noi cerchiamo nella persona con cui abbiamo deciso di passare una parte della vita.
Non si può vivirsi in amarra, è proprio in esergo frase di Malcolm Lowry all'ombra del vulcano. A proposito di Malcolm Lowry, l'abbiamo già citato, cosa significa decidere di legare a doppio filo il proprio romanzo ad un libro tanto strano, anche tanto difficile come Sotto il vulcano di Lowry?
Beh, io faccio il traduttore, traduco da tantissimi anni e per tanti anni ho pensato che mi sarebbe piaciuto scrivere qualcosa con un traduttore protagonista, è una cosa che conosco bene e si presta a tante invenzioni romanzesche, qualcuno l'ha fatto anche in altri romanzi. Avevo anche elaborato un po' di anni fa un testo con tanti ritratti di piccoli traduttori un po' paradossali, un po' buffi, un po' umoristici, ma poi ho pensato, ma no, perché scrivere una cosa umoristica su una questione che mi sta così a cuore? E mi è capitato davvero, come viene raccontato nel risvolto biografico, di tradurre Sotto il vulcano, di tradurlo in una situazione estrema. Ho detto, ecco qua, questo è il momento forse di parlare della figura del traduttore, e tanto più in un libro che per me era stato importante quando avevo 20 anni, un libro che avevo adorato, che ho amato tradurre, che mi ha commosso, che continua a commuovermi, mi ha sfiancato naturalmente perché è un libro difficilissimo, ma il rispecchiamento, come davvero come se fosse tra uomo e donna, come dentro una coppia o persona e persona, insomma, che avevo nei confronti di Malcolm Lowry, con le sue incertezze, la sua desiderio di scrivere un grande libro, come capitato anche a me nella vita di perdermi dentro un'opera. Io naturalmente non posseggo l'ombra del genio di Malcolm Lowry, però so che cos'è quella sete di assoluto, so cos'è la sete alcolica, so cos'è lo smarrimento amoroso, e allora questo libro mi parlava, era come se mi si rivolgesse e mi dicesse: Marco, fai qualcosa. E per un po' ci ho pensato, ci ho girato intorno, e a un certo punto semplicemente ho detto: no, questa cosa ce l'ho proprio qua sul gozzo, come quando sei andato qualcosa di traverso e non riesci più a respirare. E ho detto: devo scriverla, devo scrivere di queste due cose, della separazione, e devo scrivere di Sotto il vulcano, per quanto l'avevo amato. E insomma, alla fine penso che una parte di questa, come dire, di questo trasporto, di questo amore, sia riverberata anche in queste pagine, almeno lo spero.
È riverberato sicuramente, infatti viene voglia di rileggere o leggere Sotto il vulcano. Mi sono chiesta però quanto sia stato difficile trovare una propria voce, un proprio tono, essendo così sopraffatti da un'opera tanto importante e tanto particolare.
Questo in realtà è stato semplice per certi versi, perché io non mi ci sono nemmeno messo nell'arena o sul ring con Malcolm Lowry. Malcolm Lowry ha una scrittura modernista, piena di citazioni, anfratti, botole, digressioni, accensioni. È un libro molto vicino all'Ulisse di Joyce, venne anzi accusato di essere troppo simile per certi versi, o insomma che avesse imitato un po' lo stile di Joyce, e il povero Malcolm Lowry ammise candidamente che l'Ulisse non l'aveva nemmeno finito. Appartiene a un ordine stilistico e a un'idea di letteratura molto lontana da quella mia, quindi io in realtà ho tenuto come il cuore di quella cosa, il batto più che tutta la struttura, ho tenuto, come dire, la gradazione alcolica della bevanda, ma non gli ingredienti con cui era stata fatta, e in quel modo sono andato per la mia strada con, diciamo, il tipo di pagina che ormai scrivo, che mi viene più facile scrivere, che mi piace di più scrivere, e dentro questa temperatura mia ho immesso quella di Malcolm Lowry, e quindi sono andato, diciamo, per la mia strada da questo punto di vista.
Prima di salutarci non possiamo non fare non chiederti di Piccolo Console, perché è stato nominato, e Piccolo Console è strettamente legato al fegato e al consumo d'alcol. Ci sono momenti davvero esilaranti. Con Piccolo Console era possibile bere un numero imprecisato di birre, di bicchieri di vino, di cocktail e intrugli. Era possibile affondare nella serata a lungo, immersi dentro quel liquido, con i polmoni che scoppiano. Ma solo all'emersione, solo verso l'una di notte, con un colpo di genio ridicolo, Piccolo Console, deposto quello che sembrava l'ultimo bicchiere svuotato, diceva: allora, ce la beviamo finalmente una cosa insieme, sì o no? Allora, ci vuoi raccontare di Piccolo Console, ma anche di questo alcol che c'è? Milano è deserta, abbandonata, ed è una città ubriaca, annebbiata, come il protagonista, e anche un po' come tutti noi, perché io mi sono identificata in questo e ho trovato anche una grande forza nel raccontare questo che oggi non viene più tanto raccontato, quantomeno l'ebbrezza alcolica, insomma, non è protagonista di tantissimi libri oggi, parlo della nostra contemporaneità, lo è stata di più in passato.
Sì, devo dire che anche rispetto al passato ho voluto raccontare un'ebbrezza più mite, più tranquilla. Mi piacevano questi due personaggi che se ne stanno lì in questo baracchino desolato e periferico e affondano lentamente, come due marinai dentro la bottiglia, per l'appunto, in questa versione che uno dei due definisce animista. Si lasciano come possedere dall'alcol, che è naturalmente una cosa difficile, una brutta bestia, è una tigre dura da cavalcare, ma allo stesso tempo volevo raccontare, come portatore di parziale illuminazione, di conoscenza, c'era questo antropologo francese che andò in Africa e incontrò questo sciamano, e costui gli disse che il biascichio loro bevevano in questa tribù per trovare l'ebbrezza dionisiaca. Naturalmente il biascichio degli ubriachi era una lingua dei morti, e Sotto il vulcano è un libro di morti. L'ombra del vulcano rievoca anche molti lutti della vita dei due protagonisti, e in qualche modo volevo che ci fosse questo senso di comunione con il cosmo, che naturalmente è fittizio, è ridicolo, è parziale. Piccolo Console è anche questo, però naturalmente da una parte c'è questa cosa e dall'altra c'è anche la visione tragicomica degli ubriaconi, e Piccolo Console è tutto sommato un personaggio comico che in realtà io ho inventato, mi chiedono in molti, ma esiste Piccolo Console, presentami Piccolo Console, e devo deludere ogni volta le persone perché in realtà Piccolo Console non esiste, però in effetti è un mix di tante persone che ho conosciuto e che si dedicavano e si abbandonavano, diciamo, all'ebbrezza e spesso avevano delle strane illuminazioni. Il bar è un luogo di sciocchezze e di stupidaggini e risibili, ma allo stesso tempo a volte all'improvviso c'è qualcuno che in qualche modo dice la verità sul cosmo e ti sorprende così nel cuore della notte.
Marco Rossari, grazie per essere stato con noi e soprattutto grazie per aver scritto L'ombra del vulcano, edito da Einaudi. È stato un piacere e ti aspettiamo qui a Lugano presto.
È un piacere mio, grazie.